Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Buon pomeriggio da Radio Economy, lo spazio di Umbria Radio in cui parliamo di lavoro, economia, finanza nella vita di tutti i giorni. Al microfono Federico Fabrizi, Francesco Panti in regia. Oggi ci occupiamo di super bonus, questo benedetto, maledetto super bonus, un'opportunità sicuramente per molte imprese, per molti privati che decidano di ristrutturare la propria abitazione, molti condomini anche, ci sono delle misure specifiche per questo, però vogliamo capire un pochino quali sono le difficoltà che si stanno incontrando per accedere a questo beneficio e come sta funzionando. Lo facciamo con chi se ne occupa tutti i giorni di super bonus, immagino negli ultimi mesi, nelle ultime settimane avrà parlato e discusso parecchio. Benvenuto ad Umbria Radio a Stefano Pallotta, il presidente di ANCE Umbria, i costruttori di Umbria.
Sì, buon pomeriggio a voi e a tutti coloro che ci ascoltano.
Bene, sì. Benvenuto. Com'è questo super bonus, Pallotta, dal punto di vista dei costruttori umbri? Come lo state vivendo?
Allora, questa è una misura che abbiamo visto con grande favore quando è nata, perché finalmente, diciamo, sull'onda di altre misure dello stesso tipo, però si dava la possibilità veramente sulla carta a tutti di partecipare, insomma, a un rinnovo sia impiantistico che strutturale delle proprie abitazioni, dei propri condomini, in linea teorica senza spendere nulla. E questo quindi non può che essere visto con grande favore. Poi però chiaramente sono iniziate le complicazioni, perché purtroppo è una, diciamo, una norma, un corpus normativo che già conta diverse circolari, decreti leggi trasformati in legge, pareri, interpelli, eccetera, e quindi, diciamo, anche gli stessi esperti si muovono con grande difficoltà. Infatti, diciamo, i primi mesi sono stati mesi di studio, qui praticamente non è partito nulla.
Quasi nulla.
Adesso, diciamo, si assiste a un cambio di passo negli ultimi 2-3 mesi, soprattutto nelle regioni del nord, qualche cosa al sud, perché purtroppo ci si scontra le imprese private contro, ripeto, una serie di normative che sono un po' la disgrazia dell'Italia, no?
Diciamo, Pallotta, l'idea con cui nasceva questa misura 110%, cioè lo dico in modo più semplice possibile, far ritornare indietro a chi investiva, mettiamo, 100.000 euro per ristrutturare la propria abitazione, farne ritornare indietro attraverso un credito 110, esatto. Pensando a che quei 10 potessero essere utilizzati come agio per magari una società finanziaria, un intermediario che potesse, come dire, acquisire quel credito e quindi consentire ai proprietari delle abitazioni di ristrutturarle a costo sostanzialmente zero. Questo è il principio che c'era dietro la norma.
Spirito della legge, esatto.
Le difficoltà poi quali sono? Cioè, è difficile, perché poi per accedere chiaramente a questo 110% occorre rispettare tutta una serie di requisiti tecnici. Per esempio, il più noto, mi corregga se sbaglio, è questo famoso salto di due classi energetiche nella ristrutturazione. Che vuol dire questo da un punto di vista pratico?
Ma questi, diciamo, sono problemi che poi risolve il tecnico, il progettista, appunto con delle modifiche, con delle sostituzioni impiantistiche che fanno impiantistiche anche, diciamo, strutturali, cappotti, doppi vetri, eccetera, eccetera, che fanno acquisire una maggiore, diciamo, un maggior beneficio.
Un'efficienza energetica della struttura, diciamo così.
Esatto, questo è, diciamo, una cosa molto buona, perché poi fa risparmiare non solo, diciamo, c'è questa sorta di gratuità iniziale, ma poi c'è un ci sarà un notevole risparmio nel tempo, no? Diciamo nelle bollette. E purtroppo tutto questo si va a scontrare con una serie di normative urbanistiche edilizie che vanno risolte. Cioè quella che noi chiamiamo la trappola della conformità, cioè si può iniziare, adesso a parte piccoli interventi di sostituzione caldaie eccetera, che sono abbastanza semplici, ma quando si va su cose un po' più complesse bisogna attestare che il fabbricato sia, diciamo, conforme alle leggi, a tutti i regolamenti esistenti, e questo purtroppo non è così semplice, perché ricordiamoci che abbiamo anche un patrimonio edilizio vecchio.
Certo.
In Italia abbiamo il 75% degli immobili che sono di prima della seconda guerra mondiale, quindi non sempre ci sono tutte le carte in regola, non sempre si riescono a trovare, soprattutto questo è uno dei più grossi problemi. Consideriamo pure che purtroppo questo beneficio per ora è limitato al diciamo per la maggior parte degli attori a giugno dell'anno prossimo. Per alcuni arriva fino a dicembre, ma siamo tra l'altro sempre sotto la bollinatura della Comunità Europea, che ancora, diciamo, ci deve consentire di superare il primo limite, che era quello del 31 dicembre di quest'anno. Visti i tempi, che già abbiamo perso 6-7 mesi per studiare, certo, adesso ci vorranno altri 6-7-8, non lo so, per avere tutte le carte in regola, poi bisogna fare i lavori, quindi diciamo siamo proprio con l'acqua alla gola. Quindi una delle cose che stiamo chiedendo al governo, noi dell'ANCE ma tutte le altre associazioni, diciamo, della filiera, è quello di prolungare almeno un altro anno. Certo. Anche perché questa è una misura che era stata diciamo progettata con un impegno di circa 6 miliardi l'anno, consideri, e siamo, se no, all'impegno di 300-400 milioni fino adesso, quindi siamo lontani da questo target. Teniamo conto che per ogni euro che si spende nella filiera delle costruzioni abbiamo un beneficio, diciamo, complessivo di 3,5 volte, cioè ogni euro ne genera altri 3,5, quindi 6 miliardi ne fanno 21 è un punto di PIL. Quindi immaginiamoci che impatto enorme può avere se fatta bene, cioè se
messa a regime, se messa nelle condizioni di correre questo provvedimento.
Esatto. Però ecco, noi purtroppo ci stiamo vedendo che ci sono un sacco di intoppi burocratici. E abbiamo aperto una interlocuzione con la Regione Umbria, l'abbiamo invitata tra l'altro a emettere velocemente delle linee guida, in modo che tutti, perché poi è il comune quello che effettivamente, diciamo, rilascerà i vari permessi. E quello che stiamo vedendo è che alcuni comuni si tendono a comportarsi in un modo e altri in un altro, perché non è facile districarsi, perché tra l'altro tutte queste norme impattano su leggi già esistenti, e c'è un conflitto di interessi tra leggi regionali, leggi nazionali, quindi non è così semplice. Occorrerebbe addirittura, diciamo, un testo unico, purtroppo i tempi sono quelli che sono, per raccogliere anche tutta la caterva di normativa che è già uscita. Quindi ecco, abbiamo visto buona volontà, no, dalla parte della regione e della Regione Umbria, così come anche delle altre regioni che si stanno dando da fare, come quella, soprattutto quella dell'Emilia Romagna, ma ecco, una corsa contro il tempo.
Una corsa contro il tempo e soprattutto questo mostro che è la burocrazia, che per l'ennesima volta diventa l'ostacolo a mettere in atto anche, diciamo così, un buon provvedimento, perché voi effettivamente, lei mi conferma, lo giudicate un provvedimento assolutamente utile per il vostro settore e non solo.
Assolutamente utile, può essere proprio veramente la molla della ripartenza.
Bene, bene, bene. Speriamo. Pallotta, grazie per essere stato con noi. Con una promessa, la rinvitiamo qui tra 6 mesi per fare il punto su questo strumento, perché ci siamo resi conto che è una buona idea, ma purtroppo ancora poterlo misurare, poterne misurare l'efficacia è complicato anche per voi.
Va bene, la ringrazio, speriamo bene, speriamo di portare buone notizie fra 6 mesi.
Bene, bene, grazie. Noi facciamo una breve pausa musicale e poi torniamo con la seconda parte di Radio Economy.
Radio Economy, Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Rientriamo dopo il break musicale piuttosto rapido che abbiamo fatto e continuiamo a parlare di Superbonus. Lo facciamo con Pasquale Trottolini, responsabile per CNA Umbria del settore costruzioni. Buon pomeriggio, Trottolini.
Buon pomeriggio a voi.
Bene. Buon pomeriggio. Facciamo un po' il quadro. Questo Superbonus, dal vostro punto di vista tecnico proprio, può essere effettivamente un'opportunità? Come lo possiamo inquadrare?
Noi lo diciamo oramai da qualche mese. Il Superbonus è una delle misure principali che è stata prevista dal decreto rilancio e secondo noi costituisce un'ottima opportunità sia per coloro che intendono sostanzialmente apportare delle migliorie sismiche o energetiche, quindi per tutte le persone fisiche, i condomini che intendano riqualificare da un punto di vista energetico e sismico il proprio immobile. Quindi una grande opportunità per i beneficiari e per rilanciare gli investimenti a livello nazionale e ovviamente a livello regionale. Noi diciamo che oltre ad essere un'opportunità interessante per i privati cittadini e per i condomini è anche una grande opportunità per rilanciare da un lato il settore delle costruzioni che, come è noto, soffre oramai di una crisi importante da oltre 10 anni, dall'altro è un'occasione importante per rilanciare l'economia nazionale e regionale e ricreare quel clima di fiducia di cui c'è tanto, tanto bisogno. Quindi senza dubbio noi crediamo che sia un'importante opportunità. Parliamo di Superbonus, ma non solo di Superbonus, perché occorre ricordare che accanto al Superbonus esistono anche tanti altri incentivi fiscali. Qualcuno li chiama bonus minori, a me non piace chiamarli bonus minori, sono bonus che comunque prevedono incentivi fiscali che vanno dal 50 al 90% e che sono estremamente interessanti, anche perché il Superbonus non è sempre attivabile, occorre che ci siano determinate condizioni, quindi in altri casi potrebbero essere attivati invece altri bonus fiscali.
Tipo, per esempio, io li riassumo velocemente, c'è il Sisma Bonus che comunque ha un'entità che è simile a quella del Superbonus, c'è la ristrutturazione per l'efficientamento energetico che, se non erro, è al 65%, poi lei è un tecnico, mi corregga se io vado a memoria.
Assolutamente.
E poi c'è il 50% che è quello per le ristrutturazioni standard. Ah, c'è anche il bonus facciate, giusto?
Assolutamente, al 90%. Quindi tutto un insieme di bonus che oramai abbiamo imparato a conoscere perché esistono da molti anni e sono benefici fiscali, sempre detrazioni fiscali che possono essere sfruttate in dichiarazioni dei redditi, che vanno con aliquote dal 50%, la classica ristrutturazione che lei citava, fino al 90% del bonus facciate, che comunque rimangono ripeto, delle misure estremamente interessanti. Quindi da un lato certamente super bonus, che evidentemente è molto molto interessante perché intanto si è elevata al 110% la possibilità di detrazione fiscale, cioè parliamo di una detrazione fiscale che è addirittura maggiore delle spese che si vanno a sostenere. Quindi lei capisce quanto può essere importante per il cittadino piuttosto che per un condomino usufruire di una percentuale di detrazione che è addirittura superiore alla spesa che si va a sostenere. Accanto al Superbonus ovviamente esistono tante altre opportunità che secondo noi sono egualmente importanti e che naturalmente possono consentire di avere agevolazioni fiscali dal 50 al 90% a seconda della tipologia di interventi che il privato cittadino intende fare. Una cosa molto molto importante ed è una delle novità che sono state introdotte con il decreto rilancio è intanto il fatto che il luogo delle detrazioni fiscali il beneficiario può anche optare per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito, e questa cosa, che in parte esisteva anche prima, è stata estesa la possibilità di cessione del credito anche agli intermediari finanziari, quindi alle banche con cui notoriamente sia i privati cittadini ma anche il sistema delle imprese ha rapporti costanti. Un'ultima novità molto importante è che questa possibilità, e cioè la possibilità di optare in luogo della detrazione fiscale per lo sconto in fattura, ma anche per la cessione del credito, è stata estesa non solamente per il super bonus, ma anche per tutti i bonus di cui parlavamo prima, esatto. Che hai citato, quindi bonus ristrutturazioni 50%, eco bonus dal 50 al 75%, sisma bonus dal 50 all'85%, bonus facciate al 90%, quindi impianti fotovoltaici e anche colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Quindi diciamo che ad oggi abbiamo un panorama rispetto al quale la possibilità di effettuare questa opzione, questa scelta in luogo delle detrazioni fiscali può essere sostanzialmente estesa anche agli altri bonus fiscali, ed è una cosa molto molto importante, perché la detrazione fiscale ad oggi avviene o in 5 o in 10 anni a seconda della tipologia di intervento. Per esempio il super bonus è 5 anni, ma per esempio le ristrutturazioni piuttosto che l'eco bonus è in 10 anni, e lei capisce che portare in detrazione la spesa in questi anni intanto ovviamente implica un tempo di rientro anche abbastanza lungo,
significativo,
ma
certo.
Vi potrebbero essere anche problematiche che riguardano ovviamente la capienza
fiscale,
in capo ad ogni
certo.
singolo beneficiario. Per dire, se io sono un soggetto che io ho un bassissimo reddito oppure non ho addirittura redditi, è chiaro che ho molta difficoltà a recuperare in detrazione fiscale l'importo complessivo del beneficio fiscale. Quindi diciamo l'opportunità prevista dalla cessione del credito e quella dello sconto in fattura sono opportunità molto molto interessanti per tutti i beneficiari della detrazione.
Trottolini, ci ha guidato lei un po' in questo labirinto di opportunità, che però è abbastanza, come dire, complesso. Proprio per dare una mano ad orientarsi in questo mondo, CNA Umbria nei giorni scorsi ha lanciato e ha aperto sostanzialmente uno sportello, lo posso definire così, per spiegare quali sono le opportunità di questo tipo di iniziative, che è a disposizione sia dei cittadini che delle imprese, giusto?
Assolutamente sì, lei ha centrato perfettamente il tema. Diciamo che, come giustamente lei accennava, parliamo comunque di una normativa piuttosto articolata e io direi anche complessa, che richiede anche una serie di professionalità in grado di indirizzare il beneficiario, il privato cittadino, verso gli strumenti più idonei. Noi proprio per questo, perché comunque parliamo di una normativa complessa, abbiamo deciso di presentare un progetto. Il progetto si chiama Super Bonus Semplice con CNA, con un duplice obiettivo: da un lato semplificare per l'appunto la vita di cittadini privati, condomini piuttosto che imprese, che ovviamente hanno interesse a beneficiare e a sfruttare le opportunità e i vantaggi del super bonus, ma anche delle altre agevolazioni. Quindi da un lato semplificare, ma dall'altro anche fornire un servizio completo da tutti i punti di vista per coloro ovviamente che intendono usufruire del super bonus piuttosto che delle altre agevolazioni. Perché dico servizio completo? Ecco, diciamo, noi abbiamo diciamo così messo a sistema, perché quello che abbiamo presentato è un progetto di sistema che coinvolge tutta la CNA Umbria e anche tutte le sue articolazioni territoriali. Noi abbiamo 16 uffici territoriali che operano nelle principali città dell'Umbria, e ovviamente attraverso i nostri uffici, attraverso le nostre sedi territoriali, saremo in grado di fornire un servizio completo a tutti i cittadini piuttosto che imprese che ce ne facciano richieste. Ovviamente parliamo di diverse tipologie di servizi, che vanno dai servizi fiscali ai servizi finanziari e diciamo anche tutta un'altra serie di ulteriori servizi che facciamo anche in partenariato con altri interlocutori. Noi nel momento in cui abbiamo presentato proprio il nostro progetto, abbiamo sottoscritto anche degli accordi, delle convenzioni con altri partner. In primo luogo, il primo partner con cui abbiamo sottoscritto un accordo, prima a livello nazionale e poi a livello regionale, è Unicredit. Come dicevo prima, sostanzialmente la nuova normativa prevede che la cessione del credito possa essere effettuata anche nei confronti degli intermediari finanziari, quindi delle banche. Tra l'altro è un aspetto che noi volevamo dal 2016, è stata sempre una richiesta che ha fatto il sistema CNA, e finalmente, ecco, il decreto rilancio ha recepito questa opportunità, e quindi, diciamo, nell'ambito di questa nuova opportunità noi abbiamo sottoscritto una convenzione con Unicredit, che certo, oggi è l'unica certo. banca con cui noi siamo convenzionati e a cui possono rivolgersi cittadini e condomini per la cessione del credito, ma anche imprese che abbiano deciso di applicare lo sconto in fattura ai propri clienti, che successivamente intendono a loro volta cedere il credito al sistema bancario. Oltre all'accordo che abbiamo fatto con Unicredit, abbiamo fatto anche un accordo quadro con alcuni ordini professionali, li voglio citare. Intanto sono il Collegio dei Geometri di Perugia e di Terni, ma anche l'Ordine dei Periti Industriali di Perugia e di Terni. Chiaramente sono professionisti che hanno un ruolo molto molto importante all'interno della normativa del Superbonus, perché lei, come sa, diciamo, i professionisti sono coloro che ovviamente sono tenuti a fare le analisi di prefattibilità tecnica, coloro che ovviamente devono fare i progetti, ma sono anche coloro che devono rilasciare l'API, cioè l'attestato di prestazione energetica, piuttosto che le asseverazioni. Quindi, diciamo, per noi i tecnici professionisti sono un interlocutore fondamentale con cui abbiamo avviato un'ottima collaborazione. Diciamo che inoltre, oltre agli ordini, noi abbiamo sottoscritto anche accordi con 60 professionisti in tutto il territorio regionale, accordi che sono destinati ad essere implementati, di cui ci avvarremo in un rapporto di reciproca collaborazione proprio per gestire tutti gli aspetti tecnici del Superbonus. Quindi, lato, ovviamente, noi gestiremo tutti gli aspetti finanziari e fiscali, dall'altro gestiremo ovviamente anche tutti gli aspetti tecnici, anche in collaborazione, diciamo così, con i professionisti. Abbiamo poi la possibilità di offrire alle nostre imprese associate che intendano ovviamente svolgere i lavori per il Superbonus, ma che si prestano anche a fare lo sconto e fattura nei confronti dei propri clienti. Abbiamo il nostro sistema dei Confidi, e cioè Fidimpresa Umbria e Unico Marche, con cui ovviamente forniremo la consulenza finanziaria necessaria alle imprese. Ecco, questo, diciamo, sia il quadro degli accordi che noi abbiamo sottoscritto per il progetto Superbonus semplice con CNA, e tenga conto, insomma, che noi per questo progetto abbiamo implementato anche un sito nostro, che è www.superbonus-cnaumbria.it, dove sostanzialmente abbiamo anche inserito i nominativi di 250 imprese nostre associate, che ovviamente daranno la loro disponibilità ad eseguire le opere. Quindi, ecco, diciamo, un servizio a 360 gradi, un servizio completo che ha proprio l'obiettivo di agevolare e semplificare la vita dei cittadini, ma anche la vita delle imprese, nell'ambito di un provvedimento che comunque è, come lei diceva giustamente, estremamente complesso. Ovviamente noi chiediamo anche all'istituzione, quindi in primis alla regione, ma poi anche ai comuni, che complessivamente si mettano le imprese e i cittadini in condizione di poter semplificare tutti i percorsi. Ecco, diciamo, questa è l'altra grande attività, più di natura politica, che noi stiamo in questo momento rappresentando alle istituzioni, affinché si possano sfruttare al massimo tutte le potenzialità del Superbonus. Certo, intanto certo. A monte, diciamo, la prima richiesta che noi abbiamo fatto a livello nazionale è di prorogare la portata del superbonus. La proroga c'è stata, è stata una proroga che non ci ha soddisfatto del tutto, perché, come lei ben sa, questa proroga è stata portata al 30 giugno 2022, mentre prima era fissata al 31/12/2021. Ora, tenuto conto che di fatto si sono persi anche dei mesi importanti per poter mettere a punto tutto il quadro normativo, sostanzialmente noi riteniamo che per sfruttare al massimo tutte le potenzialità di questa misura sarebbe opportuno una proroga ben più consistente di quella attualmente prevista, almeno il 2023. Quindi questo è un primo aspetto che tenevamo ovviamente a sottolineare. L'altro aspetto che secondo noi è indispensabile affinché il progetto riesca è eliminare il rischio che la burocrazia difensiva sostanzialmente rallenti i tempi di risposta, e da questo punto di vista noi abbiamo fatto diverse proposte anche a livello regionale e ai comuni, dicendo sostanzialmente che per quanto riguarda i tempi di risposta occorrerebbe intanto avere una corsia preferenziale per questa tipologia di interventi, che si recepiscano tutte le semplificazioni che sono state percepite, che sono state emanate a livello nazionale sul decreto legge semplificazioni. E l'altra grande questione è che bisognerebbe uniformare i comportamenti dei vari enti, perché in questo momento noi assistiamo a comportamenti e ad interpretazioni normative estremamente difformi tra comune e comune. Quindi, diciamo, noi abbiamo detto alla regione speriamo che si provveda in tempi più rapidi possibili, abbiamo detto alla regione di emanare una sorta di linea guida per gli enti locali affinché gli enti locali adottino comportamenti uniformi su tutto il territorio regionale. Questa è ovviamente una grande partita, ovviamente, ecco, per sfruttare al massimo le grandi potenzialità e opportunità del superbonus è importante anche che le istituzioni facciano bene il loro ruolo.
Chiaro.
In ultimo, se posso, ecco, noi diciamo che veramente con il superbonus le opportunità sono enormi, ma se accanto al superbonus si affiancassero anche progetti di rigenerazione urbana non sarebbe affatto male. Ecco, da questo punto di vista mi preme sottolineare che esistono delle risorse molto interessanti con alcuni programmi nazionali, ma anche con programmi regionali e comunitari. Sarebbe veramente opportuno che la regione si coordini al meglio, non solo con le due città più importanti, quindi Terni e Perugia, ma anche con tutti gli altri comuni, per presentare dei progetti integrati di riqualificazione urbana che, io dico, potrebbero veramente cambiare il volto di interi quartieri, interi borghi delle città. Quindi un'occasione, secondo me, imperdibile, che se adeguatamente gestita può portare dei benefici molto importanti per tutta l'economia regionale, per il settore delle costruzioni, ricreando, come dicevo prima, quel clima di fiducia di cui ovviamente in un periodo così particolare come questo c'è veramente, veramente bisogno.
Certo. Bene, grazie a Pasquale Truttolini per essere stato con noi, per averci aiutato a comprendere un po' opportunità e difficoltà di questo tipo di strumento. L'appuntamento è a tra qualche mese per vedere come procede questo super bonus e i vari bonus. Grazie Truttolini.
Grazie mille, grazie a voi.
Noi ci fermiamo qui, linea al GR, e poi torniamo per la seconda parte di Radio Economy.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Rientriamo, eccoci, seconda parte di Radio Economy, proseguiamo la nostra chiacchierata dentro questo labirinto, io l'ho definito così, del super bonus, perché non è affatto un percorso semplice. Vedo che annuisce il nostro intelligent investor Michele Sportoletti. Ciao Michele.
Buongiorno a tutti, buongiorno Fede. Sì, dobbiamo essere veramente intelligenti per fare Il super bonus è veramente un labirinto.
Esatto, è assolutamente complesso. È un'opportunità, su questo siamo tutti abbastanza d'accordo, però davvero Michele, è proprio complicato muoversi dentro questo labirinto. Coglierla, questa opportunità, non è affatto semplice. Michele, ci aiuti intanto ad inquadrarlo proprio da un punto di vista tecnico. Che cos'è lo strumento del super bonus, per ricordarlo proprio, per ricordarci bene di cosa stiamo parlando.
Guarda, proprio per andare all'osso, semplicemente è un'agevolazione che lo Stato dà ai privati, quindi non alle aziende, soltanto ai privati, per il recupero del patrimonio edilizio personale ai fini dell'efficientamento energetico. Quindi dobbiamo metterci su questa rotta, abbiamo un patrimonio immobiliare un po' antico, un po' vecchio, fatto anche di doppie, triple, quattro case, anche perché poi vengono ereditate, giustamente.
Certo.
Quindi, dato che queste case poi consumano troppo e non ce le possiamo più permettere a livello globale, viene data un'agevolazione per rimettere, come dire, a norma tutti quanti, gli edifici.
È uno strumento che sostanzialmente nasce come incentivo a far muovere un settore decisivo come quello dell'edilizia, che ha una capacità di moltiplicazione, no? Diciamo, della spesa e del movimento economico. In Italia, questo quando è scattata, diciamo così, questa misura, questo tipo di approccio?
Ma guarda, dopo la crisi dei subprime, che sarebbe quindi la famosa crisi della Lehman, no? Perché è esplosa questa crisi, proprio ha avuto diciamo, il suo apice con il fallimento della quarta banca a livello mondiale, una banca fino al giorno prima solida. Diciamo che si è scoperto questo vaso di Pandora e quindi si è scoperto che le banche davano mutui anche a gente che non li poteva probabilmente rimborsare. Quindi il mercato immobiliare si è praticamente stoppato a livello globale. Prima è arrivata, diciamo che lo tsunami è partito dall'America e poi è arrivato in tutto il mondo. Da noi è arrivato un anno e mezzo dopo, all'incirca dopo, e si è bloccato esattamente come in tutto il mondo, si è bloccato il mercato. Quindi nel 2012 lo Stato, per, diciamo, riattivare un settore che per noi è ricchissimo, perché non ci scordiamo che l'80% delle persone a livello italiano ha di proprietà una casa, quindi tanta gente, il 60% quasi ne ha più di due. Quindi è un mondo che riscuote appunto l'interesse degli risparmiatori italiani, che lo vivono anche come alternativa ad altri investimenti come titoli di Stato, come i normalissimi fondi comuni, insomma è un'alternativa. Questa alternativa però rischiava di impoverirsi, e quindi lo Stato italiano ha cercato, attraverso la cessione di un credito, quindi invece di pagare le tasse allo Stato, ha creato un effetto leva. Ha detto: se tu aggiusti la tua casa, la rendi più efficiente, io ti do uno sconto sulle tasse che dovrei pagare. E quindi nel 2012 sono partiti con il primo bonus, che era appunto il 36% di detrazione fiscale su un massimo di 48 mila euro di spesa all'incirca.
Perché Michele, la chiave, la parola diciamo chiave che sta dietro questi bonus in realtà è il concetto di detrazione, no? Cioè il fatto che a fronte di una spesa fatta 100 per ristrutturare un immobile, mi torna indietro in termini di sconto fiscale una percentuale di quello che io ho speso per ristrutturare la mia casa. Allora, diversi
Esattamente.
bonus, quello che conosciamo un po' tutti, classico per le ristrutturazioni che ammontava al 50% della spesa che veniva sostenuto, ce n'era un altro più recente per l'efficientamento energetico che arrivava al 65%. Ora siamo arrivati ad ampliare questa percentuale fino anche al 10%. C'è un punto però importante che differenzia questo bonus da quelli precedenti, non è solo la percentuale, ma sono i tempi di
Esatto.
recupero dell'importo speso, di una parte dell'importo speso.
Esatto. Infatti l'appeal vero di questo super bonus, diciamo che sono 2/3. Uno era che se all'inizio del 2012 io spendevo 100 per la detrazione della mia casa e ne recuperavo il 36% più o meno. Oggi invece spendo 100 e recupero addirittura il 110, quindi un po' di più rispetto a quello che spendo. La cosa interessante qual è? Che però prima avevo la possibilità di recuperare questa detrazione nei successivi 10 anni, quindi avevo un tempo di recupero abbastanza lungo. Questa cosa aiutava anche perché comunque, dato che si recupera dalle tasse, più a lungo il tempo, più il montante annuale delle tasse recuperate si abbassava, quindi avevo una platea di persone anche più ampia rispetto ad ora. Ora invece, però, la cosa interessante qual è? Che se tu trovi dall'altra parte, la controparte appunto, che compra il tuo credito, tu che aggiusti casa, praticamente lo recuperi subito, mentre chi lo compra lo può recuperare nei 5 anni successivi. Quindi hanno accorciato questa possibilità di recupero del credito d'imposta, ma anche per le persone che invece vogliono cedere un po' di quello 110%, quindi venderlo a un tasso un po' più basso, hanno la possibilità, se trovano la controparte, di recuperare subito l'investimento. Quindi è interessante.
Questa è la parte forse più complessa, è quella alla quale siamo meno abituati, no? Perché spesso quando noi dovevamo fare i conti con una ristrutturazione, le figure a cui naturalmente andavamo a rivolgerci potevano essere quella di un bravo geometra, un bravo ingegnere, un bravo architetto che ci faceva un po' il progetto di ristrutturazione, e poi abbastanza semplicemente il commercialista una volta l'anno faceva il conto della detrazione fiscale. Ora che lo scenario cambia, entrano in scena altre figure, perché come dicevi tu, questo credito, questo bonus che si acquisisce e che si ha in mano può essere ceduto. Tu sei un consulente patrimoniale, quindi dentro questo universo ci sei anche tu, ci siete anche voi. Come si fa, una volta acquisito il credito, una volta immaginando di avere in mano questo credito, a poterlo cedere?
Allora, intanto quando ci si cede questo famoso credito dobbiamo passare ovviamente per tutti i processi che secondo l'Agenzia delle Entrate sono utili fare. Intanto ci deve essere diciamo una relazione di un perito, geometra, ingegnere, che ci danno praticamente la possibilità di poter presentare la richiesta all'Agenzia delle Entrate. Poi si va all'interno dell'Agenzia delle Entrate, si inserisce, c'è proprio un portale apposito all'interno proprio dell'agenzia online, dove si possono mettere all'interno tutta quanta la richiesta per quanto riguarda il credito di imposta. Quindi io faccio un immobile, chiedo ad un tecnico di farmi diciamo una dichiarazione di tutto un computo metrico, e quindi di asseverare poi questo computo metrico per la presentazione all'agenzia delle entrate. L'agenzia delle entrate lo prende in esame. Se mi dà, se vede che è tutto ok, mi dà la possibilità di appunto recuperare questo credito. Da quel momento in avanti, dato che l'Agenzia delle Entrate ha accettato, io posso addirittura, cosa che in passato appunto non veniva fatta, cederlo a qualcuno. A questo punto io posso andare con questo credito, che a questo punto diventa proprio un titolo di credito a tutti gli effetti, da una banca, dirgli: guarda, io ho questo credito qua, me lo acquisti? E lì diciamo che inizia una sorta di pseudo trattativa, nel senso che si sono un po' tutte equiparate intorno ad un tasso percentuale del 102%, quindi vorrebbe dire che io, se spendo 100, invece che recuperarne 110, ne recupero 102. Quegli 8 rimangono appunto, diciamo, alla banca che acquista. Questa cosa è giusta perché se io acquisisco subito un credito e la controparte lo acquisisce a tranche di un quinto per i prossimi 5 anni, è normale che qualcosa gli devo lasciare, altrimenti perché dovrebbe farlo? Quale sarebbe il vantaggio? Questo 8% per quanto riguarda la maggior parte delle banche è, diciamo, il giusto prezzo.
Tra l'altro, Michele, ti interrompo, la filosofia con cui è stato concepito questo 110 va proprio nella direzione di quello che tu stai spiegando in questo momento, cioè quel 10% in più di recupero che viene concesso rispetto all'investimento, alla spesa che viene fatto, è stata pensata proprio immaginando un agio per chi si occupa poi di dire, farsi carico nel corso del tempo di questo credito, giusto?
Esatto. Infatti c'è un fiorire anche di piattaforme alternative che mettono proprio in relazione chi cede rispetto a chi compra. Questo perché? perché immagina una situazione come quella odierna dove ancora diciamo per chiarire la legge che è stata emessa dal decreto rilancio, sono stati fatti alcuni chiarimenti. I tecnici, ne sento alcuni, hanno un po' di confusione, anche perché poi sono responsabili di quello che presentano e la pena è che il credito viene interamente perso se si sbaglia qualcosa. Quindi diciamo che i tecnici ci si stanno muovendo in maniera molto circospetta. Però se viene fatto tutto questo iter, viene fatto bene, poi si va a poter ottenere questa cessione del credito. Il problema qual è? È che il credito si cede se uno ha delle tasse da pagare. E quindi che succede? Che più ci saranno pratiche presentate e meno ci sarà la possibilità di poterle cedere, perché a un certo punto il plafond si esaurisce. E allora ecco che probabilmente succederà che, dato magari si muoveranno in tanti, avranno tanto credito da cedere, dall'altra parte la controparte avrà poco bisogno di acquistarlo e quindi probabilmente inizieranno un po' a scendere queste percentuali, magari invece che il 102 potrebbe essere il 98, il 90, addirittura ho sentito qualcuno che è riuscito a cederlo con 20 punti in meno di differenza, quindi al 90. Insomma, bisognerà vedere quello che succederà nel prosieguo. Intanto sappiamo che abbiamo un termine che è, nella maggior parte dei casi, il 31 dicembre 2021, e per alcuni tipi di ecobonus, quindi per quelli che appunto generano efficientamento energetico, si passa addirittura al 31 dicembre 2022, quindi un po' più di tempo.
Tra l'altro il tempo, dicevamo nella prima parte della trasmissione con i rappresentanti di ANCE e di CNA, ci dicevano che il tempo è proprio il fattore sul quale loro, addetti ai lavori, in questo momento stanno insistendo molto. Sono effettivamente preoccupati del fatto che dedicata una determinata porzione di tempo a studiare le carte, studiare come funziona questo sistema, e giustamente ci confermavi anche tu, non è semplicissimo muoversi. Fatto il conto a questo punto di come si può procedere, a questo punto i tempi cominciano ad essere stretti. Tra l'altro, loro ci ricordavano di quanto poi, come dire, l'incognita burocrazia molto spesso rappresenti una difficoltà per tanti professionisti, per tanti addetti ai lavori che non riescono ad accedere proprio fisicamente ad alcuni documenti indispensabili per poter mettere nero su bianco quella dichiarazione di conformità a cui tu facevi riferimento, all'inizio. Nel frattempo, però, si sta muovendo, ci confermi tu, una sorta di mercato rispetto a questo discorso della cessione del credito. Quindi, comunque, interesse dal fronte finanziario c'è, ce lo confermi, insomma.
Cioè, perché tieni conto una cosa, no? Se tu ritorni all'investimento finanziario, grazie adesso all'arrivo di Draghi, il decennale dei BTP di Stato, titoli di Stato governativi, rende lo 0,5. Quindi vorrebbe dire che in 10 anni un investitore prende il 5% in quell'investimento. Se io da privato volessi acquistare il credito di un'altra persona, dandogli il 102, che sarebbe ora l'offerta, diciamo, più generalizzata, io guadagnerei in 5 anni l'8,
Certo.
quindi guadagnerei molto di più. Allora, per forza di cose, quando poi c'è un ovviamente devo avere una capienza, cioè devo avere tasse da pagare, però diciamo che i soggetti che si muovono hanno già fatto i conti, quindi è normale che c'è interesse, perché quando tu ti trovi dall'altra parte una persona che addirittura, come è successo proprio questa settimana, ho sentito, ha ceduto il proprio credito di 20 punti al 20% in più in 5 anni, fatti i conti, al 4% l'anno, un tasso garantito, tra virgolette, perché comunque lo Stato si prende l'impegno di rimborsarlo, e quindi chi lo compra ha un rendimento certo. Ora, non bisogna speculare ovviamente su queste cose, no? Però quando c'è una domanda molto forte, ecco che si crea anche l'offerta. Quindi queste piattaforme mettono in relazione gli uni agli altri, in modo anche da porsi come garanzia, che perché poi chi acquista deve avere la certezza che diciamo, queste dichiarazioni sono fatte bene e non verranno contestate dall'Agenzia delle Entrate. Chi
Certo.
vende deve essere tranquillo che nel momento in cui cede, dall'altra parte c'è una specie di, no, una specie, c'è una contropartita, c'è un versamento della somma.
Michele, aiutami, aiutaci a fare la sintesi di quali sono gli interventi che noi possiamo far rientrare nella categoria bonus, perché comunque ce ne sono tanti e anche orientarsi su questo diventa non sempre semplice. Mi metto nei panni di un ascoltatore che in questo momento magari sta pensando a ristrutturare la propria abitazione e, come dire, anche solo aver sotto mano l'elenco delle strade percorribili è già un aiuto non da poco.
Ma guarda, qui sì, ce ne sono tantissimi di incentivazione, anche perché poi si è scoperto, lo si è fatto anche per quello, che questa forma di agevolazione faceva diciamo diminuire la possibilità no, di fare il sommerso.
Certo.
E quindi una volta che ci ha preso gusto, lo Stato si è mosso, quindi abbiamo il famoso 50%, ormai lo sappiamo, per il recupero edilizio. Poi c'è il sisma bonus che a seconda degli interventi va dal 50 all'85%. Poi c'è il bonus mobili che ad esempio aveva un plafond massimo di 10.000 euro, ora lo hanno alzato fino a 16.000 euro, quindi il bonus mobili ci posso comprare i mobili per la cucina oppure anche elettrodomestici d'incasso, quindi tutto quello che rientra nel bonus. Poi c'è addirittura il bonus giardini che è uscito mi sembra un paio di anni fa, dove si recupera il 36%, l'eco bonus che è una appunto di quelle cose di cui abbiamo detto per le quali lo Stato si è mosso, quindi efficientare tutta la parte dell'immobile e anche queste arrivano fino all'85%, poi c'è il bonus facciate del 90% e diciamo che ci fermiamo qui. Ovviamente non è che un utente dice io oggi ok, aderisco a questa cosa qua, perché poi ci sono, come abbiamo sentito, degli elementi, dei lavori trainanti e dei lavori trainati. Sarà poi il tecnico che riuscirà a suddividere i vari massimali in base agli interventi. Ovviamente non ci scordiamo che questi interventi, per essere, diciamo, detratti, devono essere fatti attraverso un bonifico che appone proprio la causale del bonus che si vuole utilizzare, altrimenti non c'è la validità della spesa, non
Il
viene riconosciuta.
cosiddetto bonifico parlante, no? Che viene utilizzato
Esatto,
per questo tipo di agevolazioni. Oh,
bravo. Bravo.
Michele, faccio la sintesi rispetto a questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Far da soli, immaginare di muoversi da soli dentro questo labirinto, torno a definirlo così, è un'impresa pressoché impossibile.
Sì, secondo me sì, è giusto capire di che parliamo, perché poi essere completamente ignoranti ti espone a fraintendimenti, no? Nelle materie. Un po' ci vuole, però poi lasciamo come sempre fare ai professionisti del settore, come in qualsiasi campo, c'è gente che si forma tutto il giorno solo su quell'argomento, per forza di cose deve essere più bravo di noi, che magari facciamo altro. Quindi assolutamente ci sono delle strutture, specialmente anche dal punto di vista del commercialista. E anche io ne conosco alcuni che si sono strutturati facendo un pool di professionisti all'interno che comunicano organizzati tra di loro, geometra, ingegnere, commercialista, comunicano tra di loro in modo da poter presentare una pratica finita. Gli onorari ovviamente non ci devono spaventare troppo perché poi possono essere messi all'interno della pratica totale e possono quindi anch'essi essere recuperati.
Chiaro, chiaro, chiaro. Bene, bene, noi abbiamo concluso questo viaggio dentro tutta una serie di dettagli e tutta una serie, come dire, di strumenti utili ma non semplicissimi da utilizzare. Bene, Michele, noi diamo l'appuntamento a martedì prossimo, ricordando, siamo oltre che in radio anche sulla pagina Facebook, siamo in replica questa sera alle 20:30 sulle frequenze di Umbria Radio e Michele, noi torniamo martedì prossimo.
Va bene, ci sarò.
Bene, bene. Allora, a martedì con Radio Economy da Federico Fabrizi. A
E Michele Sportoletti, buonasera.
martedì.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale. A cura di Federico Fabrizi in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in blu.